Allora, riprendiamo la storia del common law, che è dove la sto facendo perché è una esemplificazione chiara di come si costruisce quella che Ross chiama un'ideologia normativa nel corso del tempo. Cioè, questa analisi che ora abbiamo iniziato sulla common law classica e che ora proseguiremo verso la common law moderna, il paradigma classico e il paradigma moderno, per contestualizzare la concezione di Dicey del rule of law, sono centrali perché sono la spiegazione, la descrizione di come si costruisce un'ideologia normativa che è poi il perno sostanziale della idea di rule of law di Dicey. Allora, il passo successivo è l'opera di Blackstone. Noi siamo arrivati fino alla discussione tra Hale e Hobbes. Il passo successivo è l'opera di Blackstone. L'opera di Blackstone è molto interessante per un motivo specifico, cioè Blackstone è il primo grande giurista inglese a risentire in maniera chiara di quello che stava succedendo sul continente, e cioè dell'affermazione delle idee illuministe e dell'idea che la legittimazione del diritto non è la sovranità in sé, come dice Hobbes, ma è la legge naturale con i suoi principi, i diritti naturali sono i principi fondamentali da cui partire per costruire appunto un sistema che abbiamo più volte paragonato a quello della geometria euclidea. Sono i principi da cui si articola il diritto. Questo è quello che sta succedendo, l'abbiamo detto più volte, sul continente, e naturalmente questa impostazione si scontra nettamente con quella del common law, dove invece il diritto, non, come abbiamo detto, non viene creato in base a dei principi, ma viene creato in risposta, adattando la consuetudine ai casi che vengano presentati dai soggetti, in risposta ai soggetti. Nella formulazione che abbiamo visto dare da Hale, non è più un diritto consuetudinario, come abbiamo detto, nel senso che la norma che il giudice applica risale al tempo immemorabile, a prima della Magna Carta, a prima dell'invasione dei Normanni. La norma che il giudice applica è non una norma specifica, ma è una norma che lui elabora sulla base di una tradizione, no? La metafora del fiume, in cui l'acqua è sempre diversa, sulla base di una tradizione per rispondere a un'esigenza specifica. Quindi è un diritto assolutamente casuistico, che non viene creato in base ai principi, ma viene creato di volta in volta, partendo da una tradizione e trovando dentro quella tradizione la risposta più corretta per il caso che viene proposto ai giudici. Allora, questa impostazione è radicalmente diversa. Naturalmente, questa impostazione sui principi è anche radicalmente, cioè adesso che si rimanda al diritto naturale, è anche radicalmente diversa dalla tesi sostenuta da Hobbes, che invece faceva perno esclusivamente sulla sovranità del sovrano, cioè è il sovrano che impone il diritto. E in fin dei conti il vantaggio per i cittadini di obbedire deriva dalla sicurezza che questa imposizione del sovrano dà loro. Il sovrano è in qualche modo libero, abbiamo detto, anche per il problema che si poneva anche per le concezioni europee dello Stato di diritto, è libero di determinare più o meno ampiamente la sfera di libertà e diritti dei cittadini. Ma quello che è chiaro è che quando le ha determinate, il grande vantaggio per i cittadini è che le garantisce. A quel punto, attraverso la spada, cioè attraverso la forza, il sovrano fa sì che nessuno possa ledere quelle sfere di libertà che lui stesso ha definito. Quindi non c'è, come abbiamo nella tesi di Hobbes, qualcosa che imponga al sovrano di, perché appunto la sovranità è superiore, non reconnaissance, quindi niente è superiore a lui, niente gli impone di garantire certe libertà, ma una volta che lui ha deciso che quelle libertà spettano ai cittadini, quello che deve fare è appunto garantirle. Questo è il grande vantaggio dei cittadini, che si vedono garantiti sicuramente la vita e probabilmente anche insomma, un ambito più o meno ampio a seconda dei sovrani delle libertà. Quindi non c'è niente, è una concezione questa invece di tipo volontaristico, non c'è niente di diciamo geometrico, non c'è niente di razionale. Quindi noi abbiamo una prima discussione dentro il diritto inglese, quella Hobbes-Hale, che è casuismo della tradizione di common law contro volontarismo del sovrano. Poi abbiamo una seconda discussione, che è quella che si manifesta attraverso Blackstone, tra razionalismo della legge naturale, del jus naturalismo, e sempre il casuismo della common law. In Europa, a un certo punto, soprattutto con, abbiamo detto, la Rivoluzione francese, il volontarismo e la legge naturale tendono a fondersi, cioè l'idea che la volontà sia una volontà popolare e non di un singolo sovrano. Hobbes lascia questo assolutamente aperto, a lui non interessa chi è il sovrano, però con le teorie di Rousseau sembra dire che poi il popolo sovrano, nella misura in cui la legge è capace di rappresentare, abbiamo detto, la volontà generale, qui è una legge generale, è capace anche di tutelare i diritti naturali. Questo è, abbiamo detto, più implicito che esplicito, ma insomma è la garanzia sostanziale che sta dietro questa concezione, che naturalmente in questo momento in Inghilterra non si pone. Siamo, come dire, quasi in contemporanea alle idee di Rousseau, non si sono ancora affermate, ma sicuramente si è affermato il giusnaturalismo, che tra l'altro ha il suo padre in Inghilterra, perché è Locke, che, come abbiamo detto, è stato uno degli ispiratori, se non l'ispiratore principale, delle posizioni della borghesia Whig, che quando affermano la sovranità parlamentare alle idee di Locke si rifanno. Allora, come Blackstone gestisce queste, diciamo, idee continentali che cominciano a manifestarsi in Inghilterra? Allora, quello che è interessante è che Blackstone, ed è molto interessante perché, come vedremo, con Blackstone stiamo fino alla fine del Settecento, arriveremo con questa impostazione un po' modificata sicuramente, ma insomma sarà il filo conduttore fino alla fine dell'Ottocento. Quindi Blackstone imposta non esattamente le singole discussioni sui singoli punti, ma diciamo la linea di evoluzione della discussione per un secolo. Cosa dice Blackstone? Blackstone opera una sostanziale sintesi tra le due posizioni, cioè prende dalla concezione giusnaturalista, chiamiamola continentale, l'idea che il diritto è ordinabile in base ad alcuni principi, ma non fa diventare questi principi la fonte della validità del diritto, cioè non assume una posizione giusnaturalistica, non dice le norme, le disposizioni in contrasto a questi principi sono invalidi, come sostengono i giusnaturalisti continentali. È fermo nel sostenere che il common law è un diritto consuetudinario, e lo è nel senso di Hale, cioè una tradizione che fornisce gli strumenti per affrontare le questioni, e che quindi il common law è un diritto casuistico, ma dice è un diritto casuistico ordinabile. Quindi smonta la posizione giusnaturalista e estrapola l'idea dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, forse comuni a tutti gli ordinamenti giuridici, ma non sono più principi fonti di validità, diventano principi teorici che permettano di riorganizzare il diritto e permettano di chiarirlo, cioè questo diritto che si accumula in maniera casuistica e quindi in maniera alluvionale, e che alla lunga diventa ingestibile. Ve lo ricorderete, la polemica contro il diritto comune medievale nell'Europa continentale è di dire nessuno, è un diritto assolutamente imprevedibile perché nessuno può conoscere tutti quanti i precedenti, nessuno sa cosa sceglierà di fare il giudice. E Blackstone dice: sicuramente i principi ci possono venire incontro, rendere più trasparente il diritto, permetterci di ordinarlo, ma rimane fortemente convinto che il diritto di common law è un diritto consuetudinario, cioè i principi non sono principi che conferiscano validità, non siamo in una concezione giusnaturalistica, sono principi teorici che permettono al teorico del diritto di prendere tutte queste decisioni che fino a quel momento erano rimesse nei reports, che erano, diciamo, i libri delle sentenze e delle decisioni, in maniera puramente cronologica. Ecco, ci si può andare a leggere i reports e ordinare il diritto che viene fuori dai reports in base ai principi. Quindi sono principi teorici che consentono un'opera ordinatoria. Questo è un aspetto molto importante perché in qualche modo consente di fare proprie rivendicazioni di chiarezza, prevedibilità del diritto, ma nello stesso tempo che erano tipiche dell'illuminismo, ma nello stesso tempo di non toccare assolutamente l'idea di un diritto consuetudinario come è quello della common law e la funzione del giudice, che è una funzione appunto di dichiarativa di un diritto che però non è dichiarativa di una specifica norma, è dichiarativa della norma che è suggerita dalla tradizione discussa sulla base della tradizione. E l'esempio, cioè, diciamo sì, il dato più evidente, l'esempio più evidente della fedeltà di Blackstone alla tradizione classica di Common Law è la sua posizione rispetto alla legislazione. Nell'Europa continentale, specialmente dopo con la Rivoluzione francese, ma insomma con i movimenti che portano alla Rivoluzione francese, si individua nella legislazione e poi alla fine, come abbiamo detto nel 1804, col codice napoleonico, il modo per risistemare e razionalizzare il diritto. Quindi la legislazione viene a assumere un ruolo centrale. La concezione dello Stato di diritto che nasce in questo periodo abbiamo detto che è legicentrica, cioè si basa sull'idea della legge, appunto abbiamo detto il carattere fondamentale della legge generale ed astratta. Però invece Blackstone sostanzialmente minimizza il ruolo del legislatore, anche se in fondo al paragrafo dedicato a Blackstone vedrete che lo dico con una certa incongruenza, perché tende a sminuire il ruolo della legge, ma nello stesso tempo a mettere in parallelo la legittimità del Parlamento e la centralità del Parlamento con la centralità della common law. Ed sostiene Blackstone che l'adeguamento del diritto lo deve fare il giudice attraverso la common law. Quindi abbiamo sicuramente delle tensioni contraddittorie dentro l'opera di Blackstone, tant'è vero che vedremo che Bentham dice che è un'opera assolutamente contraddittoria, che risentono fortemente del periodo storico, ma anche della situazione storica, perché a parte la posizione di Hobbes, che però non coincide, abbiamo detto, con quella giusnaturalistica, è una posizione del giusnaturalismo dei diritti e dei principi, è una posizione molto più autoritaria in qualche maniera. A Blackstone aveva di fronte una situazione in cui, come abbiamo detto, il diritto inglese sembrava, e quindi il common law, sembrava recepire tutti quanti i principi del giusnaturalismo. Abbiamo detto anzi che, sebbene i diritti naturali non arrivano in Europa, sebbene non arrivano in Inghilterra dall'Europa, sebbene anzi ci sarà una reazione di chiusura rispetto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino alla fine del Settecento, poi di fatto tutti quanti andavano a dire, che gli europei che vedevano il funzionamento della giustizia inglese, che sicuramente la giustizia inglese era la giustizia più rispondente in Europa ai canoni liberali. Quindi per Blackstone pensare che il diritto di common law sia riordinabile alla luce dei principi e non servono i principi per modificare e farlo le e fare leggi, e pensare che appunto un Parlamento che si comporti in base diciamo, al diritto naturale, un Parlamento locchiano, non rappresenti un problema di incompatibilità con il common law sembra una cosa normale. Storicamente, cioè date le sue condizioni storiche, non vede nessuna contraddizione. Sul piano teorico la contraddizione è evidente e piano piano dopo Blackstone sarà messa in chiaro, sarà fatta emergere. Anche rispetto alla idea della chiarezza è molto importante l'idea di Blackstone sulle finzioni giuridiche, cioè Blackstone è consapevole che adattare una tradizione medievale a un diritto che ormai è diventato quello di una società commerciale, non scordiamoci che l'Inghilterra è la prima società in commerciale che nasce, la prima forse società anche industriale, la prima rivoluzione industriale ha soprattutto impatto in Europa e in Inghilterra. Allora, quella che si trova di fronte è una società commerciale con un'industria nascente e il common law è un diritto appunto che piano piano si assesta partendo da radici medievali. Allora, questa era evidentemente la tensione che si pone, tensione che porta a un certo punto il diritto inglese ad affiancare al common law una giurisdizione dell'equity, che cioè che decise, anche qui non si tocca il principio casuistico, si dice che nelle questioni completamente nuove si creano una giurisdizione ad hoc, un settore di tribunali ad hoc che giudica secondo l'equità. E però, tant'è vero che poi a un certo punto le due giurisdizioni vengano fuse, perché anche il giudizio dell'equità si comporta sostanzialmente ripartendo dal precedente, cioè la forma mentis dei giuristi è quella, non si richiamano più alla common law, ma si richiamano all'equità, ma rapidamente si forma una giurisprudenza dell'equità che diventa esattamente come, no, non nei contenuti, ma nel modo di funzionare, esattamente come la giurisprudenza di common law, cioè i giudici si richiamano dai precedenti, individuano la ratio decidendi, la distinguono dagli obiter dicta e in base a questo giustificano le singole decisioni che prendono, i singoli provvedimenti che prendono. Allora, è evidente che adattare un diritto medievale alle situazioni vigenti è molto complicato. E Blackstone dice che in effetti il modo di farlo sono le finzioni giuridiche. Ricorderete una delle principali finzioni giuridiche a livello costituzionale, abbiamo detto, è che a un certo punto il servo della gleba è equiparato al signore feudale. Richiamarsi alla Magna Carta per tutelare i diritti del servo della gleba è evidentemente una finzione giuridica. La Magna Carta non parlava dei servi della gleba, parlava dei signori feudali. Però Ben Blackstone ritiene questo del tutto normale e parla di ammodernamento del castello gotico, cioè lui dice l'esterno, insomma, come un po' le case moderne vincolate all'esterno delle case dei centri storici, non si può toccare la facciata esterna, ma all'interno possono essere modificate e noi, dice Blackstone, facciamo la stessa cosa con i vecchi castelli del diritto e che li rendiamo confortevoli all'interno per la società attuale. E dice: non ci dobbiamo sconvolgere per le finzioni giuridiche perché poi si capisce immediatamente la ratio leggendo la sentenza del loro adattamento. Quindi anche, come dire, il passo verso la tecnicità, la non esotericità, ma la trasparenza delle decisioni giuridiche, insomma, poi a livelli, diciamo, molto specifici per gli addetti ai lavori, perché seguire un ragionamento per cui si parla appunto dalla costruzione giuridica medievale per adattarla alla società commerciale è sicuramente forse per una mente allenata a farlo, che ha come suo compito durante la vita quella di fare questo lavoro, sono tutte molto conseguenziali e molto chiare come apparivano a Blackstone. È chiaro che invece per il cittadino non esperto in questo modo di ragionare, diciamo che non possiede la ragione artificiale del giurista, è molto complicato seguire questo ragionamento. Ecco, questa cosa della ragione artificiale del giurista è molto interessante perché con Blackstone si come dire, si affiancano due ragioni. Una è la ragione artificiale del giurista pratico, che deve costruire l'argomentazione e risolvere il caso in maniera funzionale al problema specifico. E questa è la classica, abbiamo detto nella sua ricostruzione, la classica ragione artificiale di Cook. Quella che serve appunto a individuare dentro la tradizione, o Dale, di trovare dentro la tradizione tutti quegli elementi che permettono di dare una risposta funzionante per il caso concreto. Dall'altra parte abbiamo una nuova ragione, che è invece proprio quella, diciamo, che rivendicava il re contro nella discussione con Cook. Cioè la ragione naturale, quella della logica, che serve però non a creare il diritto, non a risolvere i casi, non a dichiarare il diritto consuetudinario, ma a riordinarlo. Quindi si comincia ad attribuire accanto alla ragione artificiale del diritto un ruolo alla ragione formale, alla logica. Se volete, alla logica geometrica, ma è un ruolo semplicemente ordinatore, non creatore di diritto. Abbiamo detto, scusate, questa impostazione di Blackstone, come abbiamo detto, segna un passo fondamentale perché di qui siamo con Blackstone alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento. Questa idea della chiarezza del diritto assumerà un ruolo sempre maggiore. E in qualche modo sarà ripreso da Bentham nell'impostazione non lockiana, ma hobbesiana, o se volete del codice, cioè Bentham chiederà di azzerare in qualche modo il common law e di fare quello che si è fatto in Europa col passaggio dal diritto medievale al diritto moderno, cioè di fare i codici e di imporli come volontà del sovrano che è a questo punto in Inghilterra un sovrano costituzionale, quindi è un Parlamento che ha il potere legislativo. Non è questa la strada che si affermerà. Però ecco, si saldano di nuovo delle strane alleanze che determinano il formarsi di questa ideologia normativa del common law, del paradigma del common law moderno, del common law mind moderno. Allora, partiamo da un dato evidente e chiaro della posizione di Blackstone. Dire che i principi sono sistemi ordinatori e non fonti di legittimità del diritto o fonti da cui un legislatore parte per creare un sistema geometrico, giuridico come quello, come pretende di essere meglio, quello del codice napoleonico, è un'impostazione assolutamente opposta a quella casuistica. Mayne, che è uno dei grandi storici del diritto inglese, dice: un diritto di tipo casuistico che si rifà a una tradizione è un diritto che prende decisioni che sembrano guardare al passato perché si basano sulla tradizione, e soltanto chi le leggerà dopo scoprirà ed eventualmente enfatizzerà la novità di quelle decisioni. E guardate, questo è esattamente quello che succede anche con le decisioni basate sui testi normativi. Chi dice io sto applicando il testo normativo sta dicendo sto facendo quello che fanno tutti quanti quelli nella mia posizione. Poi, quanto la sua interpretazione del testo normativo è diversa dalle altre, è solo riguardando poi, diciamo, diacronicamente oppure da lontano tutta la giurisprudenza che uno dice sì, stai sempre applicando la stessa norma, ma hai fatto un'operazione innovativa. Ecco, i principi pensati come principi teorici permettano di ordinare, come abbiamo detto, questo aspetto, quindi non di governarlo, non di costruire il sistema che predetermina le decisioni, ma di poi sistematizzare subito dopo le decisioni che vengano prese e di nuovo, proprio nello spirito del common law, attraverso questa sistematizzazione, influire sulle decisioni che vengano prese poi ancora più successivamente, sulle nuove decisioni. Questo è un dato molto evidente che cosa succederà? Aprirà lo spazio a uno studio e anche a un insegnamento di diritto teorici, perché dato il sistema di Common Law fino alla fine del Settecento sostanzialmente, ma anche oltre, diciamo in effetti fino alla fine dell'Ottocento, il diritto si è insegnato soltanto in quelli che si chiamano negli Inns of Court. Forse vi è capitato di andare a Londra, o se vi capiterà andate a vederlo, c'è una zona di Londra che si chiama gli Inns of Court, che è la zona in cui si concentrano tutti gli studi degli avvocati e che ha proprio tutta una sua socialità, diciamo, ci sono i pub degli avvocati e via dicendo, tutta una sua socialità intra-avvocatesca. E la pratica era ritenuto l'unico modo per imparare un diritto casuistico. Dato che il diritto è casuistico, dato che il diritto si produce nelle aule giudiziarie, l'unico modo di imparare come funziona questa operazione, di imparare ad usare il diritto, è andare nelle aule dei tribunali. È un po' la logica con cui vi invito a fare poi dal terzo anno in poi le cliniche legali, andando appunto nei tribunali e anche nei luoghi in cui si rivede poi l'applicazione che nei tribunali fanno del diritto, a vedere come si costruisce concretamente il diritto. Piano piano l'idea dei principi che servono a riordinare le decisioni che alluvionali apre lo spazio a chi studia il diritto non come pratico, non da chi non lo crea, non partecipa all'operazione di continua creazione del diritto, di continua costruzione del fiume della common law, ma lo vuole ordinare. Quindi si apre uno spazio teorico e questo spazio teorico viene rivendicato per aprire anche gli spazi per un insegnamento universitario del diritto, cioè se poi gli studenti vogliono saper, i giuristi vogliono saper muoversi in mezzo a tutti i casi, devono imparare le griglie teoriche, i principi ordinatori che gli permettano di sistemare e ordinare quel diritto, altrimenti saranno travolti dal fiume di Common Law e non lo sapranno usare, sì, una metafora per esprimere qual è lo stato della discussione in questo momento. Quindi c'è questa grande esigenza che salda due momenti. Uno è la pressione che possiamo definire dell'Europa continentale verso l'idea voglio un diritto che funzioni come un sistema geometrico. Però il desiderio di non abbandonare il common law, questo condiviso anche dai giuristi pratici, e dall'altra parte l'emergere della pressione delle università e dei giuristi teorici verso uno spazio per l'insegnamento teorico. E a un certo punto vedremo che anche i giuristi pratici, piuttosto che cedere all'idea di lasciare campo libero al legislatore e rinunciare alla creazione attraverso il common law del diritto, preferiscono allearsi con i giuristi teorici. Il quadro teorico che permetterà di fare questa operazione sono paradossalmente le teorie giuridiche del più importante teorico del giuspositivismo, che è Austin e che è un inglese. Ora ci soffermeremo sulle teorie di Austin. Allora, vediamo come funziona l'operazione compiuta da Austin e la sua importanza fondamentale per la creazione della common law mind moderna, del paradigma di common law moderno. Allora, si deve partire dalla posizione di Bentham, che, come abbiamo detto, è una posizione di durissima critica sotto più profili del sistema di common law. Bentham critica la common law perché non è chiara, perché appunto è oscura, perché non è prevedibile. Critica come tutte ragioni inventate, implausibili, l'idea che un giudice dichiari una consuetudine millenaria, dice il giudice crea la norma e dice anche la crea ex post, cioè non è appunto secondo i principi illuministi che abbiamo detto, cioè, ricordate, Raz con Fuller fa parte della moralità del diritto e della sua efficacia, cioè se il diritto deve guidare il comportamento delle azioni deve essere chiaro, conoscibile anteriormente a quando le azioni vengano condotte. Invece il giudice crea la norma ex post ed ricordate che Ross invece dice, insomma, no, non è la chiarezza della norma, ma è la prevedibilità del più o meno dell'agire dei giudici che orientano le azioni. Allora, e soprattutto Bentham pensa, come abbiamo accennato, che c'è bisogno di un, si schiera, abbiamo detto nettamente con Hobbes, c'è bisogno di un sovrano che alla Napoleone riordini in maniera chiara tutto quanto il diritto attraverso un sistema di codici e che si faccia guidare in questo orientamento. Bentham, voi lo sapete, è uno dei grandi padri della tradizione utilitarista, sicuramente il padre della tradizione utilitarista inglese, in cui si faccia guidare dal principio di utilità, cioè deve fare delle norme la cui giustezza, se volete, il cui metro di valutazione è la loro capacità di creare la massima felicità per il maggior numero possibile di persone, che è una frase che riprende, un principio che riprende da Beccaria ed è esposto nei dei delitti e delle pene. Allora, questa idea di Bentham naturalmente riceve grande attenzione. Nasce in Inghilterra il movimento utilitarista, in cui Mill è il grande filosofo inglese, è probabilmente il massimo esponente, John Stuart Mill, ma anche il padre, anche James Mill. Questo movimento crea a Londra una università per discutere le idee utilitaristiche. Tra queste idee utilitaristiche che vengono discusse c'è anche tutto il problema del diritto. E viene chiamato a fare questo corso di quella che oggi potremmo definire che era un'università popolare, un'università libera, cioè un'università informale in qualche maniera, degli utilitaristi, viene chiamato Austin. Che, come si diceva, era il più giurista tra gli utilitaristi. Austin usa questo corso per impostare dei principi, ma come ora vediamo, lo fa seguendo non la linea di Bentham, ma la linea di Blackstone. In che senso? Allora, rispetto a Bentham, Austin comincia a dire qualcosa che poi diventerà un cavallo di battaglia dentro il diritto, la distinzione tra chi si occupa del diritto come deve essere e del diritto com'è. Spesso si è detto che i filosofi del diritto si occupano del diritto come deve essere e i giuristi positivi del diritto com'è. Quindi Austin dice: Bentham è interessato giustamente a distruggere il sistema giuridico esistente e a crearne uno assolutamente diverso basato sul principio di utilità. Questo è un problema di appunto diritto come deve essere, di giurisprudenza censoria, cioè si studia il diritto per dimostrare quanto assurdo è e quanto vada eliminato, e poi in base al principio di unità di utilità, in base a una morale utilitaristica, si studia come deve essere ricostruito. Invece dice Austin: io analizzo il diritto com'è e lo analizzo appunto alla Blackstone, riportandolo a principi, però andiamo avanti, non sono più tanto i principi del diritto naturale, anche perché Austin, appunto, è un utilitarista, quindi in fin dei conti il principio si ferma a quello enunciato da Bentham sulla base della frase di Beccaria, cioè costruire le norme in maniera che si massimizzi la felicità del maggior numero di persone. Diventa in ben, mentre per gli utilitaristi scozzesi, Hume e anche Smith, Adam Smith, era stato un principio esplicativo, cioè gli uomini sono spinti ad agire da evitare il dolore e massimizzare il piacere, quindi è un principio che spiega il comportamento degli esseri umani, con Bentham diventa una morale, cioè bisogna massimizzare l'utilità e la felicità delle persone, è un preciso dovere morale. Questo, e quindi questo stabilisce come deve essere fatto il diritto. E dice Bentham si occupa di questo, io invece mi occupo di analizzare in maniera chiara e riordinare il diritto com'è. Però i principi, appunto, come abbiamo detto, non sono più quelli giusnaturalistici. I principi devono essere principi formali, sono principi non contenutistici come sono quelli dei giusnaturalisti, ma principi formali. L'idea è costruire un sistema logico del diritto e anche principi empirici, perché siamo ormai nella metà dell'Ottocento, quindi rispetto a Blackstone sono passati circa 40 anni, siamo alla prima metà dell'Ottocento e si comincia ad affermare il movimento empirista, cioè la conoscenza è quella verificabile empiricamente. Quindi anche il diritto, se vogliamo fare un'impresa scientifica, e qui si comincia a parlare di scienza del diritto, deve essere costruito come una scienza i cui concetti sono verificabili empiricamente. E il primo concetto da cui parte Austin è quello di norma, eh? E dice la norma che cos'è? La norma del diritto positivo è un comando fatto da un sovrano munito di sanzione. Questa è l'idea del diritto positivo, che implica un sovrano. Cosa accertabile empiricamente, cioè il sovrano è quell'organo o quella persona a cui normalmente la maggior parte dei cittadini in un determinato società obbediscano e senza obbedirne a un'altra, perché naturalmente se no non ci avremmo la sovranità, il sovrano deve essere uno solo, quindi è quell'organo o persona a cui la maggioranza dei cittadini obbediscano. Il sovrano emette dei comandi, quindi le leggi sono comandi, in qualche modo si introietta l'impostazione hobbesiana e benthamiana del diritto come comando, e sono quei comandi a cui il sovrano prevede una sanzione, che è dato dall'organo esecutivo, dalla polizia, dalle prigioni, dall'apparato amministrativo esecutivo dello Stato. Che per chi non obbedisce la sanzione, per chi la trasgredisce. Questo è il diritto positivo. A fianco del diritto positivo, Austin mette le leggi divine che sostanzialmente si riducono bentamianamente nel principio di utilità, poi una terza categoria molto importante che è la morale positiva, che nel sistema di Austin svolge una grande importanza, soprattutto come vedremo nell'adattamento del suo sistema al common law. Allora, partiamo un secondo dalle leggi divine. È chiaro, cioè, quando Austin dice che il comando è impartito dal sovrano, non è la sovranità che legittima il comando. Non siamo in un sistema puramente hobbesiano. Le leggi divine hanno la funzione di parametro alla Bentham, eh? Cioè le leggi divine sono poi in fin dei conti quelle che legittimano l'emissione del comando. Il comando è giusto se conforme al principio di utilità, ma è giusto, non valido. Qui quello spazio che Hobbes annulla tra giustizia e validità con la distinzione tra leggi divine e diritto positivo, comando del sovrano munito di sanzione, Austin la riapre e non potrebbe fare diversamente, dato che appunto il suo corso si tiene dentro una università, anzi l'università dell'utilitarismo, e la sua concezione è tipicamente utilitaristica. Quindi esiste il principio di utilità che permette di valutare le decisioni, ma non conferisce la validità. La validità la conferisce l'abitudine all'obbedienza e al comando del sovrano. L'altro aspetto fondamentale è appunto, come dicevamo, la morale positiva. La morale positiva è fatta di disposizioni che spesso non sono emanate dal sovrano e comunque non sono munite di sanzione. Quindi sono tendenzialmente disposizioni consuetudinarie, disposizioni consuetudinarie. E Austin inserisce nella morale positiva anche il diritto internazionale, perché il diritto internazionale è un diritto di origine pattizia, non c'è un sovrano che fa i comandi e non c'è nemmeno un potere esecutivo che li fa rispettare, ma anche il diritto costituzionale, che è proprio la divisione dei poteri, fa sì che non ci sia un sovrano che ordini all'altro. Il diritto costituzionale è fatto di prassi, di consuetudini, di comportamento e quindi è una morale positiva. Vedete che questo è già abbastanza diverso dal mito della Costituzione antica che è fatta dai diritti fondamentali dell'inglese nato libero fatti riconoscere dalle corti. E ora vedremo come questi problemi piano piano emergano e si dissolvano anche dentro la nuova concezione del common law. Allora, questa è l'impostazione che Austin dà. A questo punto, se la prendiamo rigorosamente, sembra un'impostazione nettamente benthamiana, se volete hobbesiana, e che porta a un sistema legicentrico. Quindi Austin dovrebbe, potrebbe in linea, essere messo in linea con Bentham e, in fin dei conti, considerato come il teorico di un sistema radicalmente alternativo a quello di common law. Invece, come detto, Austin seguirà la linea di Bentham e comincerà a dire: questi sono strumenti teorici. Queste concezioni di diritto, della legge, sì, delle disposizioni normative come comandi del sovrano muniti di sanzione, sono strumenti teorici che ci permettano di analizzare il diritto, compreso il diritto, vigente. Con la base di questi strumenti costruiremo un sistema giuridico coerente. Il modello che Austin ha studiato è la pandettistica tedesca, cioè quel tentativo fatto dai giuristi tedeschi di ricostruire le pandette di Giustiniano come un sistema logico, se volete, geometrico di diritto, valido, quindi senza legislatore, lo costruisce la teoria del diritto, valido per la Germania. Savigny è il massimo esponente della tradizione che Austin ha di fronte. Austin studia i giuristi tedeschi e da lì parte per dire: bene, ricostruiamo secondo questi principi che permettano di trasformare, perché poi il dovere qual è? Il dovere è quello di obbedire al comando per evitare la sanzione, cioè io costruisco un quadro molto chiaro che mi permette di chiarificare tutti quanti le nozioni giuridiche e di riordinare il sistema. Ma contrariamente a Bentham, non trasforma questa concezione in un attacco frontale, in una delegittimazione del common law. Anzi, compie un'operazione che appunto si muove sulla sua sistema teorico e sulle tre nozioni. Messa in disparte la legge divina, che abbiamo detto serve come sistema di riferimento extragiuridico, il piano di articolazione tra la concezione proposta e il common law si gioca sul rapporto fra diritto in senso stretto, il comando del sovrano munito di sanzione, e la morale positiva. Come abbiamo detto, la morale positiva è una consuetudine. E che cosa dice Austin? Il common law è un diritto in cui esiste una consuetudine, una morale positiva, che non è diritto, ma che è trasformata in diritto dai giudici. I giudici si attengono alla morale positiva e se non lo fanno, che cosa hanno? Un biasimo degli altri giuristi che dicono: guarda, hai sbagliato a fare la sentenza, ma la loro sentenza è valida fra le parti, cioè statuisce come si deve usare la forza pubblica, come si deve usare la sanzione fra le parti. E il fatto che il sovrano dica alla forza pubblica esegui le sentenze dei giudici vuol dire che il sovrano ha delegato la possibilità di emettere comandi muniti dalla forza pubblica ai giudici. Quindi i giudici creano il diritto, lo fanno sulla base della moralità positiva della consuetudine, ma creano il diritto, non lo dichiarano. Su questo Austin è nettamente sulla linea di Bentham. Non c'è una dichiarazione del diritto, casomai c'è una dichiarazione della morale positiva, ma il diritto è diritto creato dai giudici. Quindi, dato importante nella concezione del diritto, passiamo da una concezione di diritto consuetudinario, come era quello della common law mind classica, del paradigma classico di common law, a un diritto che è di tipo giurisprudenziale, cioè creato dai giudici nella common law mind moderna, nel paradigma moderno di common law creato da Austin. Quindi cambia l'impostazione teorica, ma non cambiano la sostanza del, ma non cambia la sostanza del common law. La differenza è di nuovo alla Blackstone l'idea che bisogna riordinare il diritto in base a un linguaggio chiaro ed empiricamente verificabile per fare una scienza del diritto. Questa è l'impostazione di Austin, che difende, contrariamente a quanto aveva fatto Bentham, il diritto dei giudici. Dice: non è pensabile un ordinamento giuridico senza un diritto creato dai giudici. Non dice che anche nel diritto di un sistema legicentrico, poi in effetti le norme individuali le creano i giudici, ma insomma l'idea in qualche modo nel fondo c'è, anche se non è tematizzata e forse nemmeno pensata. Ma appunto dice: non è pensabile un sistema giuridico senza la creazione di diritto da parte dei giudici, ma anzi sostiene anche che tutto sommato spesso e volentieri il diritto creato dai giudici è anche qualitativamente migliore del diritto creato dalla giurisprudenza, dal legislatore, e dice anche che spesso, come dicevano Hale e Blackstone, il legislatore non fa nient'altro che riorganizzare quello che ha detto la giurisprudenza, e come abbiamo detto, succede anche con il legislatore moderno. Quindi non smobilita il funzionario, non attacca frontalmente, non è come Bentham che dice bisogna distruggere il common law, ma offre un quadro concettuale diverso che trasforma il common law da un diritto consuetudinario a un diritto giurisprudenziale, ma in questa maniera, in quello che è una impostazione formalmente hobbesiana, il diritto al comando del sovrano munito di sanzione, invece dà ampio spazio a l'impostazione classica di un diritto casuista, che però deve essere riordinato in maniera rigorosa e scientifica e deve essere ricondotto a sistema, ma deve essere ricondotto di nuovo a livello teorico. A livello pratico, i giudici si attengano alla morale positiva rappresentata dal common law e con le loro decisioni la trasformano grazie alla delega del sovrano che esegue le sentenze, mette la forza pubblica a loro disposizione per eseguire le sentenze, le trasformano in comandi del sovrano muniti di sanzione. È centrale che questa impostazione viene presa sul serio dai giuristi e sembra naturalmente molto più accettabile di quella benthamiana, e soprattutto in questo senso è decisivo il ruolo di Mill, che relega sul fondo Bentham, lo trasforma appunto in un filosofo che si occupa non di diritto ma di politica del diritto, e non di politica della decisione del diritto, della decisione dei giudici, come abbiamo detto con Ross, di politica del diritto, di co colui che vuole distruggere l'ordinamento vigente e creare un ordinamento nuovo su basi completamente nuove. Appunto, il filosofo del diritto che si occupa del diritto come deve essere, non colui che si occupa effettivamente del diritto com'è, e aiuta ad analizzarlo, a sistematizzarlo, a capirlo. Quindi, in in qualche modo questa operazione, l'avallo di Mill a questa operazione, o se volete la guida che Mill dà a questa operazione, permette di partire dalle teorie di Austin e dalla loro compatibilità con il common law, anche se un common law ridisegnato teoricamente, e mettere in disparte Bentham. E quindi che cosa succede? Si crea paradossalmente una alleanza tra due nemici, tra i giuristi pratici e i giuristi teorici. I giuristi teorici fino a quel momento si erano lamentati del fatto che i giuristi pratici non gli volevano lasciare alcuno spazio e che l'insegnamento rivendicavano alla pratica l'unico strumento per insegnare il diritto e quindi disconoscevano qualsiasi valore all'insegnamento universitario del diritto. Partendo proprio dall'insegnamento universitario, in fin dei conti Austin farà un solo grande corso in cui vanno tutti i maggiori filosofi, pensatori utilitaristi. Poi l'anno dopo non avrà pochissimi iscritti e il corso non si terrà, perché naturalmente è un corso che praticamente non serve a niente, è pura così, discussione teorica, perché appunto l'insegnamento per diventare giuristi, per diventare avvocati, giudici e via dicendo, si fa negli Inns of Court, è un insegnamento pratico. Questo grande scontro tra giuristi teorici e giuristi pratici, piano piano, corso di Austin per la prima volta nel 1826, nello spazio di 50 anni sparisce, perché i giuristi pratici si rendono conto che per loro, per il loro potere, per il loro prestigio, per la loro capacità di creare il diritto, è molto meglio allearsi con i giuristi teorici per resistere alle pressioni bentamiane in qualche modo della costruzione di un sistema legicentrico anche in Inghilterra, piuttosto che correre il rischio di che si saldino invece gli interessi dei giuristi teorici con quello dei sostenitori del sistema legicentrico e loro rimanere schiacciati. Quindi di nuovo la contingenza crea l'alleanza fra due nemici per resistere a un nemico più grande. In effetti, come vedremo, anche i giuristi teorici hanno il loro vantaggio, perché come aveva capito Blackstone in qualche modo, attraverso la loro sistemazione contribuiscono alla creazione del diritto. Mentre se si affermasse un diritto legicentrico, veramente probabilmente, almeno nella concezione dell'epoca, oggi abbiamo visto che non è vero, sarebbero ridotti a una funzione meramente descrittiva. E quindi anche loro a un certo punto si convincano della utilità, anche per la professione di giuristi teorici, di allearsi con i giuristi pratici. Il quadro concettuale elaborato da Austin si dimostrò un'arma potentissima nelle mani dei giuristi teorici e ebbe anche il merito di smorzare la contrapposizione tra la scuola analitica, diciamo, del diritto positivo e la scuola storica, perché pur accentuando molto di più l'aspetto di evoluzione storica del diritto, la scuola storica che ha in Maine e in Pollock i maggiori esponenti tra alla fine dell'Ottocento, non aveva elaborato un quadro teorico tale che le permettesse di riconcettualizzare il diritto, e quindi essa stessa si serve di quello di Austin che, ripeto, attraverso l'apertura della connessione tra morale positiva e diritto consente anche all'evoluzione storica, alla consuetudine, di entrare all'interno del sistema e di non essere respinta. Che cosa succede? Succede che usando gli strumenti dati da Austin comincia a emergere un ceto di giuristi, un gruppo di giuristi che dice: noi siamo finalmente capaci non di creare il codice, ma di fare una scienza giuridica senza legge, una scienza senza codice, di fare una scienza che semplicemente riordina il sistema giuridico alluvionale, casuistico, che si perde nei dettagli impossibile da governare anche per gli stessi avvocati e gli stessi giudici che non sanno bene come orientarsi nelle ricerche sul materiale che da porre alla base delle proprie decisioni o delle proprie tesi. Noi siamo capaci di, abbiamo lo strumento concettuale che ci ha dato Austin, di riordinare tutto questo sistema in maniera chiara e di riprendere le singole branche del diritto e di riportarli a un sistema ordinato, chiaro, leggibile ed intellegibile, senza bisogno che vengano fatti dei codici per ogni settore del diritto. Questa impostazione in piano piano smussa, come abbiamo detto, la conflittualità tra l'idea che il diritto si potesse insegnare solo in maniera pratica e l'idea che invece il diritto si dovesse insegnare in maniera teorica. E l'arma di cui i giuristi pratici si servono sono i manuali. I manuali in qualche modo sostituiscono i codici, cioè i manuali sono quello strumento in cui si prende un settore del diritto e lo si riordina razionalmente, si riduce a geometria un settore del diritto, si fa, come dire, si usa il sistema della classificazione di Linneo e di Darwin, si prendano i genus, le specie, si prendano tutte le decisioni prese e si riconducano a un sistema razionale, come se si riconducessero a un codice, ma è un codice fatto per via teorica, non per via normativa. Si riordinano tutte le disposizioni per settore, facendo vedere come si intersecano l'uno all'altro e si costruisce, non per via legislativa, ma per via puramente teorica, un sistema che riordina gran parte della casistica del common law, gran parte dei precedenti. Questi manuali che vengono dati all'inizio agli studenti per poi andare a fare la parte pratica, piano piano gli stessi pratici, soprattutto gli avvocati, ma anche i giudici, scoprono la loro utilità, scoprono che sono strumenti molto più facili da consultare che non i reports e la loro memoria, i reports puramente cronologici. E quindi hanno una grande importanza, anzi per gli avvocati si tenderà a fare versioni semplificate dei manuali. Una delle grandi innovazioni che introduce un giurista che si chiama Hanson è quella di quando si tratta, lo trovate anche in molti libri contemporanei, soprattutto libri didattici, di un argomento, di mettere a margine, a sinistra, il titoletto dell'argomento. È proprio un codice, cioè un codice con i titoli delle norme. Si discute la giurisprudenza su un punto e accanto si mette il titoletto di che cosa si sta discutendo. Non esistevano i computer, non si poteva fare la ricerca per parola, però invece che scorrere centinaia di reports per centinaia d'anni, come dovevano fare fino a quel punto, si prende il manuale su quella materia e poi già abbiamo focalizzato alla materia, e dopodiché si scorrono i titoletti e si va a vedere la presentazione della giurisprudenza sull'argomento specifico che interessa. Saranno manuali che diventeranno poi dei veri e propri codici per le colonie, perché mentre i giuristi continentali sono abituati da anni a ripercorrere i reports, li hanno più o meno memorizzati, sanno più o meno dove andare a cercare e qualche cosa si ricordano a mente e via dicendo, i giuristi delle colonie partono quasi da zero, da tabula rasa, si deve creare un nuovo ceto di giuristi e i manuali permettono di crearlo rapidamente e quindi diventeranno sorte di codici per le colonie inglesi nell'Ottocento, nella fine dell'Ottocento. E questo spiega perché, come abbiamo detto, lo stesso testo si fanno molte edizioni. Perché quello, ogni testo, ogni manuale diventa il codice della materia, non si riscrive, si aggiorna. Questo è quello che abbiamo detto, visto essere successo a The Law of the Constitution di Dicey. Ecco, The Law of the Constitution di Dicey sarà il manuale, come abbiamo detto, del diritto costituzionale, che grazie alla concettualizzazione di di Austin permette di ordinare il diritto costituzionale, che, ripeto, che era un diritto particolare, perché, salvo l'idea in qualche modo implicita nel mito della Costituzione antica, che la Costituzione era fatta dai diritti riconosciuti dalle corti all'inglese nato libero, in effetti non esisteva una giurisprudenza costituzionale. Abbiamo detto che anche il nostro diritto costituzionale era marcato fino a 50 anni fa, insomma, fino a quando comincia a diventare rilevante la giurisprudenza della Corte Costituzionale, diciamo sì, fino agli anni 70, dall'idea che era un diritto di convenzioni costituzionali, di prassi degli organi costituzionali e non un diritto in senso positivo, perché ricordatevi, le prassi, le convenzioni sono appunto nell'idea di Austin moralità positiva e non diritto. Quando dai si scrive The Law of the Constitution, l'idea The Law è centrale, perché vuol dire è diritto vero, non è morale positiva alla Austin. E questo gli permette, lo vedremo, di recuperare l'idea che il perno del diritto costituzionale è rappresentato appunto dalle decisioni dei giudici che difendono i diritti, e lo farà attraverso la nozione di rule of law. Dai si organizza il diritto costituzionale sostanzialmente su tre principi, che però appunto, come vediamo, uno è un principio, che è la sovranità del Parlamento, la sovranità legislativa del Parlamento, e questo principio è tipicamente austiniano: non ci può essere diritto senza un sovrano. E quindi il Parlamento è l'organo a cui normalmente gli inglesi obbediscono. Secondo principio del diritto costituzionale, però non è un principio, dice il diritto costituzionale è fatto da consuetudini costituzionali, cioè è morale, esiste una morale positiva, per usare il gergo di Austin, che dice come si comportano gli organi costituzionali, ma non è diritto perché non c'è un ordine del sovrano, non c'è sanzione sul loro comportamento. Terzo principio, il rule of law, che, come abbiamo detto e come vedremo, insomma, ora la nostra analisi, finito il quadro del common law, si concentrerà dalle prossime registrazioni su questo aspetto, rappresenta lo strumento attraverso quale emerge la tutela giurisdizionale dei diritti dell'inglese nato libero.